www.mutokom.com. Indigene Live, tutti i giovedì su radiofonica.com. Questo è proprio l'inizio della nostra strepitosa sigla, vero Nicola?
Sì, strepitosissima.
Musicista come te, comunque mi sorprende che ancora non abbia pensato ad una sigla diversa per
iniziare. No, io l'ho proposta. Ho proposto sia qualcosa di originale che in caso Green Onions, visto che...
Cioè, proprio l'avevo rimosso, pensavo che era una puntata sognata, invece una puntata veramente in onda.
Proposta tra l'altro appoggiata, però mai realizzata.
Chissà che forse la prossima volta potrò ricordarmi, anche perché... Diciamolo, saranno due puntate, questa e quella di giovedì prossimo, veramente tecniche, didattiche, ma anche piacevoli da ascoltare.
Beh, lo spero.
Di che parleremo, Nicola? Vai, introduci tu l'argomento, anche perché questa sera mi sa che parlerai un po' di me.
L'argomento di questa puntata e anche di quella della prossima, di giovedì prossimo, sarà la voce intesa come strumento, e quindi andremo a toccare, o meglio, sentire le migliori voci del panorama italiano, non necessariamente attuale, e qualcosa del panorama internazionale. In particolare oggi partiremo, non faremo solo lui, ma ci soffermeremo abbastanza su Demetrios Stratos, che credo a tutt'oggi rimane forse il più grande vocalist, che poi italiano non era, anche se diciamo era italiano d'adozione, ecco, si trasferì in Italia a 17 anni, poi fece diciamo la sua carriera bene o male qui in Italia fino a poco prima della morte, e gli ultimi anni invece ripassò girovagando in particolare per l'America e per l'Europa, diventando un artista di un calibro di calibro internazionale, e tra l'altro condividendo la sua esperienza artistica con compositori di assoluto prestigio e rispetto, come ad esempio John Cage.
Sì, poi ecco, noi stiamo trattando la parte musicale, ma poi anche lui nel teatro, so che soprattutto negli ultimi anni di vita, ricordiamo, è morto giovanissimo anche lui,
giovanissimo,
no? 33 anni,
34 anni, sì.
E anche a livello teatrale proprio l'uso che lui faceva di certi risuonatori che per alcuni esperti erano proprio risuonatori non inventati ma riscoperti da Demetrios Stratos proprio, e lo portò proprio, come dicevi tu, in giro per mezzo mondo, proprio facendosi sentire, riempiva le aule magne delle università e si faceva apprezzare per quello che riusciva a produrre tramite proprio la voce utilizzata come strumento. E trattiamo questo anche perché proprio avremo l'occasione giovedì prossimo di sentire queste sperimentazioni, dei rifacimenti, diciamo, delle, dei suoni simili dalla scuola Umbria in Canto, avremo qui presente Roberto Panzanelli e Gerardo Cesarini, che ne approfitteranno proprio per farci sentire questo canto armonico, questo modo di modulare la voce, di mettere questi suoni. Ascolteremo giovedì prossimo, intanto facciamo questa introduzione questa sera.
Esatto, qualche magari cenno biografico su appunto Demetrios Stratos. Nacque nel 1945, ebbe l'occasione fin da giovanissimo di frequentare il Conservatorio Nazionale di Atene, studiando pianoforte e fisarmonica, e si trasferì poi in Italia appunto a 17 anni, tra l'altro iscrivendosi alla facoltà di architettura, quindi un qualcosa di completamente altro. E dopo una breve esperienza con un gruppo, un gruppo caldo, molto molto ovviamente poco ricordato, che sono i Ribelli.
Purtroppo ricordato in questo periodo, lo sai perché? Tu forse non lo sai, ma neanche io lo so. Uh-huh. Però lo so perché me lo dicono gli altri. Perché in occasione di X Factor di quest'anno c'era un cantante particolarmente
che ha riproposto
una canzone, diciamo, il simbolo dei Ribelli, che è Pugni Chiusi. Però
sì, è la loro canzone più conosciuta.
Però ecco, c'era un abisso tra questo artista che neanche nomino e la vera versione.
Belka puntini puntini di motivo per ricordare i Ribelli. E comunque, ecco, dopo insomma questa breve esperienza con i Ribelli, nacque la collaborazione con i musicisti che poi andarono a costituire gli Area nel 1971, che è diciamo il gruppo prog cult italiano eccellenza.
Loro si definivano jazz popolare addirittura, non sbaglio, vero?
Diciamo che l'intenzione degli Area fu proprio quella di miscelare vari stili, tra cui appunto anche il folk, il jazz, perché no, anche il pop, eccetera eccetera. Però curiosamente sono comunque oggi ricordati come un gruppo prog, anche se appunto non sono eccessivamente catalogabili. Però evidentemente poi, diciamo, la loro cifra stilistica ha questo alone progressive forse più prominente rispetto ad altri.
Senti, che ne dici di passare subito all'ascolto di una canzone?
Esatto, passiamo subito, per adesso magari ascoltiamo e parliamo un attimo degli Area, quindi ascoltiamo subito Gioia e Rivoluzione, che è uno dei brani più conosciuti degli Area.
Iniziamo infatti con calma questa puntata, quindi uno dei pezzi forse più ascoltabili dal punto di vista proprio della canzone, della struttura della canzone. Gioia e Rivoluzione, Area, Indigene Live.
Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia. Che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. We'll be right back.
gioia e rivoluzione. Loro sono gli Area, eh?
Beh, sentiamo, direi proprio di sì, eh.
Sul finale proprio si sente questa cadenza popolare di cui parlavamo prima, vero?
Sì, ad esempio questo... qua insomma sono evidenti sia i lati prog che folk degli Area, e un intro a un brano poi, come hai detto tu prima, con una struttura abbastanza tradizionale, estremamente fruibile, però con un intro che già accenna sia la personalità vocale di Demetro Stratos che anche la loro volontà comunque di rompere un po' i meccanismi troppo ortodossi della musica popolare, perché ricordiamoci comunque gli Area si rivolgevano a un pubblico popolare, non sicuramente a un pubblico colto musicalmente, anche se poi sia Stratos che altri membri del gruppo, come ad esempio Tavolazzi, sono avvicinati anche a generi comunque un po' più colti e più raffinati.
Ok, torniamo proprio agli Area. Dicevamo prima, parlavamo un po' della loro storia. Formazione?
Sì, gli Area hanno subito, diciamo, vari rimaneggiamenti di formazione. Diciamo che quella un po' il nocciolo duro, il nucleo storico, anche quello che poi è passato alla storia, comprendeva ovviamente Stratos alla voce, Gianni Lambizzi alla chitarra, Gaetano Leandro come tastierista e Tavolazzi al basso. Il batterista era il Giulio Capiozzo. Ovviamente lo sto leggendo perché è difficile ricordarseli tutti.
Chissà che esperienza hanno avuto per avere proprio la possibilità di suonare insieme a Demetrio Stratos.
Sì,
è una ricchezza immensa.
Ricordiamoci che ogni membro degli Area era comunque un ottimo strumentista, avevano un tasso tecnico estremamente elevato proprio per essere comunque un gruppo popolare. Tanto più che poi fecero anche proprio per valorizzare la loro tecnica, ognuno di loro ogni tanto prendeva e faceva dei viaggi, ad esempio curioso quello di Stratos, leggo alla corte di Tran Quang Ai, che suppongo sia in Cina, non so assolutamente.
Nicola è informatissimo, ha portato qua un libro direttamente scaricato da internet, si può dire più o meno, di informazioni, ma ci fa piacere quando le informazioni, questo tipo di informazioni le diamo qua ad Indigene Live.
E comunque niente, per ritornare alla storia di Yara, adesso magari ci riascoltiamo un altro brano e comunque insomma per finirla, diciamo che la vita di Yara, per come poi sono passate la storia, finisce con l'uscita di scena di Demetro Stratos, che li lasciò nel 1978, quindi la loro attività ha avuto uno spazio di, diciamo, 6-7 anni circa. Stratos lasciò gli Area proprio per seguire
dedicarsi a questo studio,
il suo progetto solista. Tra l'altro morì praticamente l'anno successivo, quindi purtroppo un autore che sicuramente non ha avuto la possibilità di esprimersi al 100%, ma in soli 34 anni di vita ha sicuramente lasciato un segno indelebile.
Io adesso, proprio invece che gli Area, accennerei proprio già fare sentire queste sperimentazioni proprio di Demetrio, che faceva proprio da solista, e ricordiamo che proprio si esibiva all'interno di auditorium a Olemagna, all'aperto, cioè non sceglieva mai locali o posti comunque convenzionali, spesso venivano proprio organizzati su due piedi dei festival, dove venivano invitati i vari studenti delle varie accademie universitarie, e senza fare autorizzazioni, senza niente, si incontravano e lì si suonava. Poi parleremo anche del grandissimo concerto in onore proprio della morte di Demetrio Stratos. Sono andato a strapolare da Cometa Rossa una parte proprio di un video di cui poi vi parleremo, dove già si sentono le prime sperimentazioni di Demetrio Stratos. Quindi ascoltiamo questi 2-3 minuti di pure sonorità.
More clear is more adam more clear is adam more na tragedy is Morea nixa, moratin, moratin,
Dopo le sperimentazioni di Demetrio Stratos abbiamo subito sentito come gli Area si seguivano dal vivo, perché era un pezzo di una canzone loro dal vivo,
esatto,
quello che abbiamo,
sì,
ascoltato,
che è pressoché perfetta,
assolutamente, proprio un capolavoro di tecnica e di sonorità, anche perché, come dicevi tu prima, loro sono stati gli Area proprio uno dei primi gruppi anche con una certa polivalenza, cioè ognuno suonava uno strumento anche diverso dal preferito,
sì.
Quindi anche lo stesso Stratos si seguiva spesso con organi o tastiere,
drums.
Quindi è un modo anche di suonare diverso dal solito.
Esatto, quindi avete assaggiato di che cosa si parla, cioè appunto della ricerca vocale che Stratos è riuscito a compiere, e come accennava prima Gerardo, appunto lo ha fatto anche in ambiti accademici, ad esempio è stata abbastanza famosa e conosciuta la collaborazione con il CNR di Padova, proprio dell'Università di Padova, dove ha incominciato a esplorare la voce fino ad arrivare a quelle che vengono definite le diplofonie, le trifonie, addirittura le quadrifonie, e tra l'altro fu proprio anche, diciamo, questa capacità che lo fece avvicinare alla cultura, ad alcune culture asiatiche, religiose, dove appunto la tecnica vocale era impiegata a andare a costituire appunto una sequenza di armonici. Adesso magari ne sentiremo alcune in un famoso CD che si intitola Cantare la voce, dove appunto Stratos, adesso non vorrei scendere, diciamo, in tecnicismi che magari non possono comprendere, detto banalmente riesce ad emettere più suoni contemporaneamente, fino ad arrivare a 4 suoni. Ovviamente si sta parlando di armonici, quindi bisogna avere un orecchio, insomma, allenato, e comunque prestare la dovuta,
diciamo,
attenzione.
Diciamo che si avverte, però qualsiasi orecchio può avvertire tranquillamente che non è un suono singolo, ma è una sovrapposizione di suoni. Questo si avverte, forse uno non riesce bene a capire cos'è, ma è un suono diverso rispetto a una singola nota, che ne dire, di pianoforte.
Esatto, è un suono, diciamo, più ricco, ha delle componenti, ha delle formanti più ricche, e attraverso queste formanti si riescono a dipanare più armonici. È un qualcosa di estremamente difficile, ma soprattutto Stratos non era solamente un burocrate, no, dello sperimentalismo, del tecnicismo. In questo lui vedeva anche, diciamo, un cambiamento, una rottura di quello che lui considerava l'uso occidentale del linguaggio nella musica, che tuttora purtroppo, nonostante appunto le sue sperimentazioni, no, e chi poi dopo di lui le ha proseguite, ancora diciamo impera questo uso del linguaggio che, oltre che essere monodico, è direi anche proprio monotono, nel senso siamo talmente abituati a suoi fatti a sentire il linguaggio in musica, diciamo la voce umana non utilizzata come strumento ma esclusivamente come linguaggio, tant'è vero che con un soprannome diciamo un po' troppo pugilistico era stato definito Stratos anche il polverizzatore della monodia. Però in questo senso effettivamente lui voleva dare un suo contributo proprio per, diciamo, utilizzare la voce effettivamente come uno strumento, e lui è riuscito a esplorarla diciamo al limite delle capacità umane.
Ok, allora a questo punto ascoltiamoci queste flautofonie di Stratos, sono queste diplofonie, triplofonie spesso, e così ci facciamo un'idea anche di come riusciva ad emetterle. Se uno riuscisse a fare attenzione proprio al riuscisse a concentrarsi sul suono proprio della voce, cioè allontanandosi anche dal vedere proprio una persona che canta, sembra quasi di ascoltare uno strumento, un qualcosa di diverso. Ma ecco, per avere un'idea, ascoltiamoci subito queste flautofonie di Demetrio Stratos e poi torniamo qua a parlare di Iaria qua fino alle 20 insieme a voi ad Indigene Live.
Shh, shh, shh. sì, 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 sì.
Commentavamo con Nicola se 5 minuti di flautofonia potessero bastare. Forse sì.
Ma io penso proprio di sì.
Per noi anche 20, però per Indigene Live ci fermiamo a 5, visto che è tutta la trasmissione è un'ora. Ok, questo era Demetrio Stratos. Scusatemi, questo è il suo modo di usare la voce, è il suo modo di sperimentare. Ricordiamo che siamo negli anni primissimi anni 70, forse anche prima.
No, prima no, anni 70.
Anni 70, ecco. E era questo quello che proponeva Demetrio Stratos, accompagnato anche da una spiegazione, anche perché lui era convinto di una cosa. Stratos era convinto che tutti gli strumenti musicali provenissero da una riproduzione di un suono di voce. Secondo lui le varie tribù nell'antichità anche costruivano uno strumento, anche lo stesso tamburo, perché volevano riprodurre un suono della voce.
Esatto.
E lui rifacendosi a questo proprio riusciva a copiare, a riascoltare, a far sentire delle variazioni, delle sonorità proprio tipiche di altri strumenti con la sua voce. Cosa
esatto,
particolare.
Infatti lui compie anche degli studi di etnomusicologia al riguardo. E niente, io concluderei con il ricordare la sua triste e rapidissima ripartita, e soprattutto il concerto che ebbe luogo praticamente il giorno dopo, che purtroppo in realtà originariamente era un concerto organizzato per raccogliere i fondi. Lui in quel momento si trovava ricoverato a un ospedale di New York e alcuni, diciamo, sia ovviamente i suoi ex compagni degli Area che altri amici musicisti, organizzarono questo concerto per raccogliere dei fondi, il necessario ovviamente, insomma, alla degenza che si prospettava abbastanza lunga. Purtroppo poi un infarto lo stroncò, appunto, diciamo, praticamente la notte precedente, quindi questo concerto di raccolta fondi si trasformò in realtà in un concerto omaggio che ebbe luogo all'Arena di Milano. E tra l'altro, come mi accennava prima Gerardo, si radunò una folla immensa di persone. Gli organizzatori erano completamente
le tre ore di musica programmate diventarono 6-7, parteciparono tantissimi artisti.
Esatto.
Sia sul pubblico che proprio sul palco, artisti del calibro di Francesco Guccini, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni,
ma molti altri. Anche gli ex Area. E tra l'altro ebbe poi una pubblicazione questo concerto, appunto omaggio a Demetrio Stratos, un doppio album edito dall'etichetta Cramps.
Famosissima etichetta degli ultimi anni, anche dei primissimi anni.
Sì, esatto, è anche praticamente stata l'etichetta che forse ha più pubblicato i lavori solisti di Stratos.
Ok, passiamo quindi da Stratos, facciamo un salto in avanti di 30 anni buoni. Se
esatto,
non
adesso
magari
qualche accenno a quello che forse io ritengo l'attuale più grande cantante italiano, che è John De Leo, che in parte, diciamo, si può avvicinare a Stratos. Certo, non è, diciamo, forse la stessa potenza vocale, ma sicuramente è forse l'unico che è riuscito a fare della voce un vero e proprio strumento musicale. Non stiamo parlando di un buon cantante o di un ottimo cantante, ma di una persona che è riuscita a trasformare la voce in uno strumento e quindi ad utilizzarla anche in quanto tale. La differenza più grossa che io ho notato tra John De Leo e Stratos, anche per un fatto, diciamo, storico, è che sicuramente in John De Leo l'uso della tecnologia è molto più spinto, quindi è riuscito a creare un qualcosa di più fruibile in un certo senso.
Ascolteremo, diciamo, più delle canzoni, cioè le sue composizioni assomigliano più a delle canzoni.
Esatto.
Più che dei veri propri
mentre magari in Stratos c'era un qualcosa più simile a quello che Tim Buckley fece in Star Sailor nel 71. Quindi diciamo, ricordiamo, poi ci siamo occupati di Buckley qualche puntata fa. Anche in questo Buckley forse ha anticipato un po' Stratos, le sperimentazioni di Stratos vennero qualche anno dopo, però siamo sempre nella stessa decade, quindi era forse anche nell'aria una ricerca dell'uso, no? Strumentale della voce.
Probabilmente la musica, quella che c'era in quel tempo, non bastava più, quindi c'era anche uno stimolo in più nella ricerca, anche perché in quel periodo, poi vedremo, forse ascolteremo anche altri cantanti, non erano gli unici cantanti che facevano queste, che si occupavano di queste sperimentazioni. Comunque torniamo a John De Leo, siamo sempre in Italia. John De Leo compare per la prima volta al pubblico con una band ancora conosciutissima, i Quinto Rigo. Vincono l'Accademia di Sanremo, si presentano a Sanremo con un pezzo il primo anno.
Due volte poi sono andate a Sanremo.
Assolutamente, forse anche tre. Perché l'ultima volta andarono con Bentivoglio e Angelina, nella volta di mezzo Rospo, e la prima volta, se non sbaglio, Cristo sì, come proposta giovanile. E il pezzo, diciamo, uno di quelli più commerciali, anche se è una parola non proprio esatta da poter utilizzare, ma che è stato passato anche dalle varie radio, è Rospo, e direttamente dall'album Grigio. Ce l'ascoltiamo, così ci introduciamo un po' su John De Leo e parleremo di lui fino a fine la puntata, quindi fino alle 20. Ok, come dicevamo, Quinto Rigo, John De Leo, Rospo, dall'album Grigio.
Non so fingere.
non puoi toccarmi dentro, quindi questa rospo che
errata corrige, errata corrige, perché ogni puntata ha qualche stronzata.
Ma perché io devo vedere se i nostri ascoltatori o tu sei attento, no? Quindi devo mettere queste,
la canzone rospo è contenuta nell'album rospo e non nell'album grigio, mi pare anche giusto così.
È stato una defiance momentanea, certo che lo so. Comunque, album che consiglierei a tutti di ascoltare, anche perché c'è, sì, c'è dell'ottima musica, ci sono delle ottime canzoni ascoltabili.
E anche l'album, diciamo, di punta, quello che sicuramente ha riscosso più successo di Quinto Rigo, anche a ragion dovuta. E, ecco, questo era John De Leon e Quinto Rigo, diciamo, un giovanissimo John De Leo. Che poi ha abbandonato la formazione di Quinto Rigo nel 2005, il parallelo a Stratos, che abbandonò il proprio gruppo per dedicarsi anche lui a una carriera solista e a dei progetti anche abbastanza sperimentali. Tra l'altro John De Leo si è avvicinato tantissimo al jazz e tuttora collabora con rinomatissimi musicisti jazz, ricordo Petrella, Enrico Rava, Rita Marco Tulli, Paolo Fresu, e lì ovviamente usa veramente, io ho avuto tra l'altro modo di vederlo anche all'edizione di Umbra Jazz di 2 anni fa al Teatro Morlacchi, che sei sul palco insieme a Roberto Gatto, la band di Roberto Gatto, dove appunto fece delle session con un microfono Fisher Price, che era quello per dei bambini piccoli, che però distorce la voce, lui l'ha usato in questo modo, e lì veramente si sente la sua spontaneità nell'utilizzare la voce come fosse una chitarra elettrica o insomma un qualsiasi altro strumento, che c'è, permette proprio una certa estensione e anche una certa creatività.
C'è proprio il piacere di provare cose diverse, di provare proprio, di sperimentare, questo forse è il termine più adatto, e su questo John De Leo, come anche prima Stratos, ci andavano a nozze proprio, cioè era il loro campo proprio, forse anche il concetto di gruppo per John De Leo era un concetto un po' stretto probabilmente, lui cercava qualcosa per potersi aprire di più nel mondo della musica, e così infatti ha fatto.
Esatto,
poi.
Tant'è vero che ambedue hanno lasciato i rispettivi gruppi, che erano comunque in buona salute, nel senso non erano formazioni che avevano avuto dei cali creativi o insomma di ricettività. E io adesso ascolterei qualcosa da Vago Svanendo, che è l'album solista del 2008 che John De Leo ha pubblicato per la Carosello Records, e ascoltiamo, io direi di ascoltarci L'uomo che continua.
Sei sicuro, Nicola?
Assolutamente
l'accendiamo,
sì.
L'accendiamo quindi, sì. Ok, quindi John De Leo nel suo progetto da solista, unico lavoro, penso. Per adesso.
Unico, diciamo, lavoro ufficiale che è uscito con il suo nome. Poi, ripeto, le sue collaborazioni sono innumerevoli, però devono essere cercate all'interno, diciamo, di album, di dischi che però non portano il suo nome.
Ok, questo è John De Leo, la canzone è L'uomo che continua, e l'album è Vago Svanendo.
Continua, cade ma continua, caduta libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale. Continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Can, non lontano. E continua in te, nelle ossa, nel sangue. Continua, succede, finché non si stacca da te, finché gira il sole, danza da sé, e da sé, a sé, e plie. Continua, lingua contro lingua, spinta dalla sete, raccontare ti salverà, Shahrazad. continua in te, di bocca in bocca cresce, sale, continua a ripetere, gira il sole e danza. Da sé e da sé, e gira il sole e danza da sé e da sé a sé, gira il sole e danza con te e da sé a sé, gira il sole e danza da sé.
E con questo loop finale si chiude L'uomo che continua, John DeLeo.
Esatto, avete notato sia diciamo l'estensione enorme della vocalità di De Leo, ma diciamo proprio anche l'uso interpretativo che io veramente mi stupisco ogni volta che l'ascolto, la versatilità della sua interpretazione. È come se avesse in mano un qualcosa che lo rigira come vuole costantemente, no? Fa vedere aspetti differenti della sua vocalità.
Per me lui veramente è un ottimo musicista e anche arrangiatore, perché riesce proprio a farci delle canzoni con queste sonorità, che è una cosa difficile.
E accennavo prima anche al suo grande impiego della tecnologia relativa alla voce, e vi farei ascoltare la seconda traccia di Vago Svanendo, che si intitola Freak Ship, e è un brano molto breve, non arriva ai 3 minuti, praticamente è quasi tutto fatto con la voce, ovviamente con sovraincisioni che tra l'altro poi ho avuto il piacere di vedere che il live riesce ovviamente con una loop machine a riproporre esattamente la stessa cosa, quindi sì, ci sono diciamo dei giochi di prestigio, ma direttamente gestiti da lui.
Ok, Freak Ship, John DeLeo.
Chica, 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 chica get freak down the beat.
John DeLeo, come dicevi, veramente c'è questa unione tra sonorità vocali ed elettroniche,
esatto,
elettriche.
E anche sì,
proprio.
E per farvi sentire anche diciamo l'apertura musicale sua, adesso ci ascoltiamo Kanzo, che non è un vero e proprio brano, dura 1 minuto e 25, insomma è più un gioco fatto tra lui e Gianluca Petrella, dove Gian De Leo usa la tecnica dello scat, che è sicuramente molto più naturale di quello che abbiamo sentito ora.
Ok, Kanzo, Gian De Leo, sempre da Vago Svanendo.
Anch'io sono stonato, ma il senso è quello, bisogna essere stonati, non mai intonati, capisci?
John De Leo, questo è John De Leo, che dicevi tu, questo veramente, come dice lui, stonature, ma chiamiamole così.
Beh,
proprio.
Stonature naturali, quindi niente autotune.
Qui ci sento molto di più Stratos, in questa
appunto, forse perché era molto più, diciamo, naturale anche come riprese di registrazione, perché poi nella ricerca della vocalità c'è anche questo, le tecniche di microfono microfonazione, che purtroppo all'epoca di Stratos ancora non c'era una ricerca di questo tipo, e uso proprio questo riferimento per allacciarmi a un attuale istrionico della voce, che è David Moss, è un compositore cantante americano, conosciuto proprio per le sperimentazioni e le varie riprese in registrazione della voce. Vero che Gerardo ha dei problemi con il video in questione, quindi non so se ce la faremo.
Parliamo sempre di cose, ci sono tante cose da dire, dai, proprio.
Comunque, di David Moss, è un artista che tra l'altro è stato, diciamo, pochi mesi fa in Italia, all'Istituto Tempo Reale, qualche cenno su questo istituto, creato nel 1987 proprio dal compositore italiano Luciano Berio, e ha sede a Firenze presso Villa Strozzi al Boschetto, e quindi proprio qualche mese fa c'è stata questa collaborazione di David Moss, che ha creato, diciamo, una performance, tra teatro e voce, molto molto interessante, che però non potremo ascoltare,
che però ascolteremo la prossima volta
perché il video non parte,
non vuole partire. Comunque, David Moss, no? Io direi che ci possiamo iniziare proprio la prossima puntata, che ricordiamo sarà come sempre, come al al solito giovedì prossimo dalle 19 alle 20 con Umbria Incanto qua, che ci farà sentire queste armonizzazioni di cui abbiamo parlato un po' oggi.
Già vi dico che non ne avremo il tempo, quindi comunque cercatevelo, David Moss, state attenti quando lo cercate, perché c'è anche un calciatore molto famoso, quindi cercate invece il musicista David Moss
e magicamente il video riparte.
Senti che è ripartito. Ok, allora questo era maggio del 2010, David Moss a tempo reale.
Ok, rientriamo un attimo, visto questo inconveniente tecnico che io praticamente ho, dovevo cambiare un cavo che non ho fatto mai, però...
questo è stato il contributo di Gerardo alla performance però, di David Moss.
Vedi che in 448 noi torniamo subito con un suono pulito e limpido, sempre David Moss, ripresenta un attimo al volo, quindi dai, tempo reale, ce l'ascoltiamo, si presenta da solo, Dave Moss in Disney Live.
In te, senco ma vade, calmo le dimo me, ma capsi te, ma con mille forza tua te, come te scenda miano.
Questo è soltanto un assaggio di Dave Moss, che chissà, forse ripasseremo anche un altro pezzo, un altro frammento di queste composizioni artistiche. È un artista, non è solo un cantante, è uno sperimentatore,
è un performer, perché lui ha collaborato comunque veramente con autori di prestigio, in particolare per quanto riguarda la musica colta contemporanea, quindi siamo anche comunque in un settore diciamo abbastanza differente come fruizione, ecco, e anche come educazione musicale.
Ok, ci siamo anche oggi arrivati alla fine, così proprio queste 20 ore 20 sono arrivate subito di getto, e chiudiamo sempre con un pezzo di John DeLeo, rimandando l'appuntamento a giovedì prossimo, ripeto, con Umbria Incanto, in cui proprio ascolteremo queste sonorità dal vivo e forse improvviseremo anche qualcosa io e Nicola, chissà, qualche suono di sottofondo. Nicola, fai tu la chiusura di questa splendida puntata.
Ok, l'ultimo brano è sempre da Vago Svanello di John DeLeo, che è Spiega la Vela. Mi raccomando, state attenti agli ultimi due minuti, perché sarà solamente voce loopata in maniera diciamo proprio simultanea.
Ok, subito di getto, spiega la vela, appuntamento a Indigene Live alle 19, sempre su radiofonica.com, giovedì prossimo. Grazie ancora a tutti, un saluto a chi ci ha ascoltato. Finiamo con Gian Di Leo, spiega la vela.
Spiegami perché ci imbarchiamo qui. Spiegami cos'è questa commedia. Spiegami se c'è una qualche relazione con l'imbarcazione ed il nome della ragione, poeta. Spiega la meta. Parte il capitano che dispone del motore, l'avviamento, e non ci sembra un suggerimento. Sarà anche navigato, ma considerato che il demonio del natante conta 12 natali solamente, non è certo incoraggiante questa congrega di musicisti. Marinaresca ciurma di artisti, sia carnevale ed io lo zimbello del battello, dalla riva scherzano e sventolano a mai più. Bizzarro regatà confida un'anima cordiale stretta all'intimità del bastimento, mentre annuendo penso al rientro. Migliaia in gara alle barche sul mar, potrei goder del panorama quando il motore mugugna a scemar. Cazza la randa, la scaletta, la strada, la bolla. Guardo la vela, i musicisti, questa marinaresca, questa ciurma di artisti. È carnevale ed io nella trama lo zimbello. Non salutan più. Spiegami perché siamo fermi qui. Spiegami cos'è questa commedia. Spiegami dov'è questa marea che c'entra Morea, Enea, l'Eneide, ogni dea. Spiega la vela.
Pam, un pavadum tum, pam, un pavadubidubi, pam. Baba din leaner punk, k baba din leaner punk, baba din leaner punk, baba din leaner punk, k baba din leaner punk, 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 baba dum dum punk, baba dubi dubi punk, baba din leaner punk. Baba dee dee bong, baba dee dee bong, baba dee dee bong, baba dee dee bong, bong, bong. Baba dee bong, baba dee dee bong, baba dee bong, baba dee dee bong. Baba dee 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 baba dee 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 baba dee dee dee.
change in a species of fish.